magari possiamo ritornare insieme, ma è bene che come prima cosa ci passiate voi e ci passiate non con una lettura, diciamo, indigestione, cioè cominciando da un capo per arrivare all'altro tutti in una volta, perché chiaramente questo non serve niente per meditare, per scavare, per dire, per raccogliere, è praticamente inutile. Invece distribuirsi questi brani che riempiono due lunghi capitoli, un pezzo per volta, e leggerseli lungo il percorso di una settimana, due o tre, allora questo può veramente essere una maniera di fare entrare un po' meglio in noi le cose, oppure di fare una specie di rallentatore, no? O passare al rallentatore una pagina evangelica in modo che possa essere meglio vagliata dalle nostre persone. Allora ci proponiamo questi due titoli, 11 e 12 per queste 3 settimane. Ora il capitolo 11, dunque, abbiamo già detto l'altra volta che a partire dal capitolo 9, verso 51, incomincia la parte più caratteristica del Vangelo secondo Luca. Un Vangelo nel Vangelo, veramente, cioè dal capitolo 9 al capitolo 18 del Vangelo secondo Luca, dove si trovano i materiali più caratteristici del nostro evangelista, quelli che lui ha cercato nel deposito della tradizione cristiana primitiva e che noi non avremmo e non conosceremmo se non avessimo Luca. Si tratta di un contenitore del tutto speciale, questo dei capitoli 9 e 18, veramente il cuore, il baricentro del Vangelo secondo Luca, un Vangelo nel Vangelo. Siamo in questa sezione. Gli altri capitoli 11 e 12 sono due raccolte di questo grande contenitore che si presenta a noi sotto la forma esterna, la grafica, il disegno, l'impostazione del viaggio a Gerusalemme. Cioè, di questo Gesù che va volontariamente a morire. E quindi distribuito su questa traccia, su questo tracciato, su questo sfondo, su questa filigrana, il materiale che andiamo leggendo adesso, questi capitoli prossimi, è tutto segnato da questo filo rosso, questa sottolineatura, questa caratteristica, un po' come dire, ecco per che cosa Gesù va a morire. Per quello che dice e per quello che fa. Per queste cose che fa. E per queste cose che dice. Per fare queste cose, per dire queste cose, Gesù rappresenta un corpo estraneo dentro quello che poi l'Evangelista chiamerà l'impero delle tenebre. E allora, come tutti i corpi estranei, subisce rigetto. Questo sembra essere proprio il suggerimento continuo che accompagna con un filo rosso i materiali di questi capitoli, compreso 11 e 12. Tra l'altro vedrete che il capitolo 11 termina precisamente con questo versetto finale, 53esimo, 54esimo versetto, che dicono: quando uscito di là gli scribi e i farisei cominciarono ad essergli ferocemente ostili, e cercavano di farlo parlare su molti argomenti, tendendogli delle insidie per sorprendere dalla sua bocca qualche parola che poi potesse diventare capo di accusa contro di lui. I capitoli 11 e 12 sono dunque due raccolte di materiali di questa parte centrale del Vangelo di Luca, disposti alla rinfusa, proprio senza un ordine preciso, proprio dentro quest'unico grande contenitore, contenitore del viaggio a Gerusalemme, che comprende i capitoli da 9 a 18. Il primo pezzo del capitolo 11 è il pezzo più caratteristico, forse, del Vangelo di Luca sulla preghiera. Insomma, è una raccolta di insegnamenti di Gesù sulla preghiera, precisamente sul come pregare. Parte pezzo dalla domanda: Signore, insegnaci a pregare. Allora, primo pezzo è una raccolta di insegnamenti sulla preghiera. Subito dopo vengono i pezzi successivi del capitolo 11, che sono dal versetto 14 e poi una polemica, una controversia, uno scontro con gli avversari sull'argomento dell'esorcismo, l'attività esorcistica di Gesù che viene bollata dagli avversari come una ciarlataneria a scopo di successo, a scopo di clamore, a scopi malintenzionati. Su questo attacco a Gesù e alla sua attività di, tra virgolette, beneficenza di questo genere, cioè ai problemi della gente, questo attacco alla sua attività benefica come un'attività malintenzionata, a doppio fondo, a doppio scopo, a doppio fine, sia il secondo pezzo del capitolo 11. In mezzo ci sta la frase famosa di Gesù per dire il significato della sua attività esorcistica, si assume così, da questo criterio: il regno di Dio è giunto tra voi. Se il regno delle tenebre va in crisi, cede a delle sconfitte, significa che il regno di Dio è giunto tra voi. Cosa importantissima da meditare, chiaramente, perché l'attività esorcistica di Gesù è consegnata adesso ai suoi discepoli, sono loro i continuatori della grande battaglia contro l'impero del male, e solo quando e se si vede l'impero del male perdere colpi, si può dire, si può incontrare la venuta del regno di Dio. Il terzo episodio del capitolo 11 è di nuovo una controversia, ancora una volta materiale di conflitto tra Gesù e le autorità religiose dei suoi tempi, argomento la richiesta a Gesù di un segno autenticatore, giustificatore delle sue pretese di riformatore religioso. Gesù viene subito identificato come uno che pretende di essere un uomo di Dio, addirittura un riformatore religioso, e da allora scatta la famosa regola, antica come l'Antico Testamento, non certamente inventata in quel momento, del discernimento dei veri dai falsi profeti. Cioè scatta la richiesta di un segno che apparentemente si presenta con tutte le carte in regola, cioè con la caratteristica del discernimento necessario del vero dal falso profeta. Ma dietro questo paravento ben fatto si nasconde in realtà l'avversione alla persona e all'attività di Gesù per quello che dice e per quello che fa, cioè la non accettazione, il rifiuto delle sue proposte di vita. Ed allora lo si sfida a dare un segno dal cielo. E siccome Gesù sente e capisce molto bene che questa è una sfida malintenzionata, allora risponde precisamente che nessun segno sarà dato a chi cerca segni in questo modo, ma sarà dato invece il segno paradossale, cioè il segno enigmatico, il segno antisegno, cioè contrario alle loro attese malintenzionate, che fu già quello di Giona. Giona, secondo il famoso libricino dell'Antico Testamento, è un profeta ingoiato da una balena, da un pesce grosso, durante un naufragio, e poi prima ingoiato, poi rigettato sulla spiaggia nella direzione nella quale Dio l'aveva detto, gli aveva chiesto di andare in missione, cioè verso est, verso la spiaggia est del Mediterraneo. Allora, il segno di Giona si riferisce a questo figlio dell'uomo, che sarebbe lui, termine profetico, termine tecnico per indicare lui, che sarà ingoiato dalla morte e poi rigettato nella risurrezione. Chiaramente tutto questo non viene dato, non viene detto, viene solo detto, sarà dato a questa generazione perversa il segno di Giona. Tutto da scoprire, evidentemente. Tutto da scoprire, cosa che si comprende, dice perfettamente, alla luce delle vicende di Pasqua, ma che qui non viene spiegato, viene invece illustrato l'aspetto penitenziale del libricino di Giona. Si continua dicendo, infatti Giona fu mandato ad una generazione perversa per essere un proclamatore di un ultimatum per la loro conversione. Ebbene, qui voi avete uno molto più grande di Giona. Questa è l'attualizzazione che viene fatta, evidentemente ad una sfida si risponde con un'altra sfida, la sfida dell'appello di Giona, dell'ultimato di Giona alla conversione di una generazione perversa. Dunque Gesù viene presentato indirettamente come un ultimatum di Dio alla nostra generazione perversa, l'ultimo appello, chi non accoglie il quale è perduto. È una maniera di sottolineare l'importanza fatale dell'ascolto del Vangelo per chi lo ascolta, dell'incontro con Gesù per chi lo conosce, cioè, come dire, attenzione, perché chi ha imparato a conoscere Gesù si è messo in una condizione paradossale. O si converte o è perduto. Questo carattere radicale del Vangelo, questo radicalismo della esigenza cristiana o dell'ascolto del Vangelo è una preferenza caratteristica del Vangelo secondo Luca. Notatelo, stateci attenti in questi capitoli del contenitore del viaggio, voi troverete continuamente, insistentemente, ripetutamente sottolineato il radicalismo della proposta evangelica. Sembra essere la cosa che del Vangelo ha colpito di più Luca, questo cristiano molto probabilmente convertitosi al cristianesimo dalla cultura ellenistico-pagana. Dei grandi convertiti delle prime generazioni cristiane che nella proposta di Gesù sottolinea non a caso il radicalismo dell'esigenza. Lo sentite qui in questo passo di Giona che poi viene subito dopo rincarata la dose dal versetto 37 in poi del capitolo 11 fino alla fine del capitolo. Infatti è una serie di frasi di Gesù che incominciano così: guai a voi, rivolte ai farisei e ai dottori della legge, cioè rivolti a coloro che dicono di essere credenti. Cosa vuol dire i farisei, i dottori della legge? Vuol dire quelli che non possono dire di non sapere, non possono dire di non avere ricevuto la luce. Poco prima si era usata la paraboletta della lucerna per dire: attenzione, la lucerna c'è, solo chi non vuol vedere. Frasi di un radicalismo enorme, come sentite, significa dire che coloro che dicono di essere credenti, che coloro che non possono dire di non sapere, di non aver conosciuto, portano sulle spalle una responsabilità enorme. Se banalizzano qualunquizzano l'enorme novità, l'enorme radicale novità che hanno ricevuto da accogliere e da fare risplendere. Guai a voi, scrivi e farisei, guai a voi, dottori della legge. Questa è l'ultima parte del capitolo 11. Come sentite, fortemente dominato dalla tematica che là dove Gesù non viene accolto e soprattutto là dove è conosciuto, cioè proprio all'interno delle comunità cristiane, sta la scandalo e la responsabilità più grande. Dunque interessante che quasi tutta la stragrande maggioranza dei versetti del capitolo 11 è caratterizzata da questo radicalismo dell'esigenza evangelica, dopo la prima parte con la raccolta di detti sulla preghiera.
Questo discorso si può inserire anche quando dice nel capitolo 9, alla fine, nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro ha dato per il regno di Dio. All'interno di questo
è un'altra di queste frasi radicali. Le troveremo continuamente in questo contenitore centrale dell'opera del Vangelo di Luca, che sono questi capitoli, da 9 a 18. Il 12, tanto per cambiare, capitolo immediatamente successivo, vedrete quanto è carico egualmente di radicalismo cristiano. La prima parte, primo pezzo. È una messa in guardia dei discepoli dal versetto 1 al versetto 12. È una messa in guardia dei discepoli di Gesù, in modo, con una frase parabolica, dal lievito dei farisei. Quindi è la continuazione delle frasi minacciose e aggressive dell'ultima parte del capitolo 11. Sono rivolte ai farisei, ai dottori della legge. Allora, come logica continuazione, si dice ai discepoli di Gesù: attenzione, guardatevi dal lievito, cioè lievito nel fare il pane è quello che fa, che trasforma, no? La pasta in la pasta, la farina semplicemente allungata con acqua la trasforma in pasta cocibile, no? Per il pane, questo è il lievito. Ora, con la parabola del lievito si dice: guardatevi bene dallo spirito, dalla sostanza, dal modo di pensare, dallo stile di vita dei farisei, da ciò che fa farisei i farisei, dalla loro caratteristica tipica, e cioè l'ipocrisia, questa parola che nei Vangeli si trova molte volte applicata in polemica, nella polemica cristiana con il fariseismo, e che si riferisce precisamente a quella pretesa di essere i puri o i buoni, che proprio perché pretesa e proprio perché accampata come pretesa si accompagna solitamente con delle clamorose smentite sul piano della prassi. Guardatevi dunque dal lievito dei farisei. Si prosegue dal versetto 8 in poi, fino al versetto 7, poi dal versetto 8 al versetto 12, si prosegue incoraggiando i discepoli per la lotta dura, la gara dura che hanno da affrontare come discepoli di Gesù nel mondo. Anche loro saranno dei corpi estranei che subiranno rigetto. Nella misura in cui saranno come Gesù, non potranno che subire il rigetto subito da lui. Chiunque mi confesserà davanti agli uomini, chiunque mi rifiuterà davanti agli uomini, non vi preoccupate di quando avrete lo Spirito Santo, quello di Gesù sarà con voi. Dunque, quasi in continuazione dunque con i detti minacciosi, guai a voi, della seconda metà del capitolo 11, il primo pezzo del capitolo 12. Poi abbiamo dal versetto 13 al versetto 21 una famosa parabola che conosciamo solo da Luca, quella del ricco, intendendo per ricco il capitalizzatore, quella di chi dedica la vita a capitalizzare. Parabola breve ma intensissima, che nasce come spunto da qualcuno che gli dice, che va a dire a Gesù: di a mio fratello che divida con me l'eredità, da una lite di famiglia per questioni ereditarie. Da questo nasce la parabola, sentite, radicale, radicalissima, che si conclude dicendo: questa è la fine di chi accumula tesori per sé, ma non si cura di arricchire davanti a Dio. Sentite anche qui che radicalismo questa frase. Una parabola su che praticamente? Sul comandamento, sulla priorità assoluta, sulla necessità assoluta della povertà, intendendo per povertà la divisione dei beni. Caratteristica imprescindibile del cristianesimo. O così o pomì. Sentite di nuovo il radicalismo di queste formulazioni della proposta di povertà, che è un'altra caratteristica di Luca. Nel radicalismo lucano, il Vangelo di Luca in questa parte centrale in modo particolare, spicca, lo vedrete, qui comincia la prima volta nel capitolo 12, poi lo vedrete sempre di più, spicca in maniera eclatante il radicalismo della povertà, o della divisione dei beni, o della maledizione della ricchezza, intendendo per ricchezza il risultato di una capitalizzazione, cioè di una vita vissuta per accumulare, mai per dividere, invece che per dividere. Ecco, questo radicalismo caratteristico del Vangelo di Luca ed è di una impressionante acutezza. Questi capitoli si incontra per la prima volta in questo capitolo 12 nella parabola, ma poi in continuazione nei versetti da 22 a 34, che in seguito alla parabola sullo stesso argomento, e cioè l'atteggiamento dei discepoli di Gesù davanti ai possedimenti, in particolare i beni che oggi noi chiamiamo immobili e mobili, continuando su questo argomento, si dicono una raccolta di detti, quella famosa raccolta di detti, che invita a guardare gli uccelli del cielo, i gigli dei campi, ripetendo il ritornello: non vi preoccupate. E in questo caso la parola italiana ci sta proprio bene. Preoccuparsi in italiano significa occuparsi prima di tutto. E qui ci sta proprio bene la traduzione italiana del testo greco del Nuovo Testamento, questa volta si addice veramente: non preoccupatevi, gente di poca fede. Sono coloro che non credono che possono fare dell'economia, dell'economico, la prima preoccupazione della vita. Anche questa è una frase di un radicalismo impressionante, perché significa tagliare alla radice la mentalità corrente. E quindi qui significa dire oh, oh. Sentite la caratteristica di questo evangelismo, che è affascinante proprio per questo. Il Vangelo di Luca è stato scritto sotto l'angolo visuale, sotto l'angolatura tipica del radicalismo, della proposta evangelica. Dunque, i versetti da 22 a 34 sono tutti interamente dedicati a questo tema, dopo la parabola come il primo pugno allo stomaco alla mentalità capitalizzatrice. Questa raccolta di detti molto bella, e sotto, tutta raccolta sotto la chiave di lettura: non preoccupatevi, Chi non crede si preoccupa. Poi i versetti da 35 alla fine del capitolo 12, la seconda metà praticamente del capitolo. Seconda metà del capitolo che è dedicata all'atteggiamento, al tema della vigilanza, intendendo per vigilanza la necessità assoluta per i discepoli di Gesù di stare in guardia, vigilare, stare in guardia, perché se non stanno in guardia avverrà inevitabilmente la omologazione, cioè l'adattamento, l'adattarsi all'ambiente inquinato in cui vivono. Tema della vigilanza, cioè dello stare allerta, dello stare in guardia, perché se non stanno in guardia, i discepoli di Gesù saranno riassorbiti inevitabilmente dall'ambiente anticristiano in cui vivono. Anche qui si sottolinea l'incompatibilità, tra le righe cosa c'è? L'incompatibilità tra due cose, tra il regno di Dio e l'impero delle tenebre. Sono solo due colori e due possibilità. Una è l'opposto dell'altra, dunque chi vuol vivere l'una in mezzo all'altra non potrà che vivere facendo continuamente la sentinella, cioè stando continuamente in guardia, facendo continuamente la verifica o l'esame di coscienza. Abbiate i fianchi cinti e le lucerne accese come i servi in attesa del loro padrone. Beati quei servi che non dormono, che non si addormentano. Allora Pietro gli domandò: ma a chi ti riferisci? A noi o agli altri? E Gesù rincara la dose: come a noi e agli altri? Chi siete voi rispetto agli altri? Siete o non siete gli incaricati della casa? Allora agli incaricati della casa si chiede doppiamente di vigilare per sé e per gli altri. Gesù rincara la dose sulla vigilanza dicendo: chi è il servo maggiordomo? Cioè quello che è incaricato degli altri servi. Te sei incaricato degli altri servi, allora cos'è quello lì? Quello è doppiamente incaricato di vigilare su di sé e sugli altri. E si conclude: chi fa la vigilanza bene, chi non la fa botte riceverà dal suo padrone. Chi molto è stato dato, molto di più si esigerà, si conclude questa serie di detti in risposta alla obiezione di Pietro o alla domanda di Pietro. Ma questa parabola qui del farla sentinella, chi la dice? Noi gli altri, perché noi abbiamo seguito, noi non siamo i tuoi. E lui rincara la dose. E poi questo rincarare la dose sul radicalismo evangelico, anche qui viene commentata in una maniera splendida su alcuni detti che sono intenzionalmente radicali, cioè che intenzionalmente sottolineano il radicalismo, la paradossalità della vita cristiana nel mondo. Sono venuto a portare fuoco sulla terra. Versetto 49. Credete che io sia venuto a mettere pace sulla terra? No, la crisi. Queste sono frasi proprio provocatorie in questo senso, lo sentite, proprio sembrano, addirittura se uno non sta attento a questo carattere radicale di un discorso, è equivocabile, addirittura, sono venuto a portare il fuoco sulla terra.
Sembra molto aggressivo,
certamente. È proprio caratteristico del Vangelo di Luca sottolineare che ci sono solo due possibilità e che una è l'opposto dell'altra. Questo è evidentemente il taglio caratteristico di un discepolo convertito, come dovrebbe essere con tutta probabilità l'evangelista Luca, cioè uno che viene da lontano dalla cultura pagana, greca, e che ha scoperto il Vangelo e se ne è innamorato precisamente per questa sua caratteristica di radicalità rivoluzionaria, cioè di proposta alternativa, diremmo noi oggi.
Anche Marco era un po' così, no? Vangelo di Marco.
Marco è attento alla caratteristica della croce come caratteristica del cristianesimo, cioè a questo indispensabile caratteristica del discepolato di Gesù, che vuol venire dietro me, bisogna che vada controcorrente, quindi in qualche maniera è una tematica simile, no? Attenta a questo carattere della croce o questa riflessione sulla morte di Gesù come la conseguenza di un essere un corpo estraneo, di aver fatto una proposta antitetica. Però sottolineare ripetutamente, insistentemente, proprio a bombardamento a tappeto, il radicalismo nei detti di Gesù ai discepoli è proprio di Luca. Marco ne ha uno o due di questi detti così a Luca è un tutt'uno, soprattutto in questi capitoli qui. Sembra che proprio abbia collezionato intenzionalmente le frasi del radicalismo evangelico. Sono venuto a portare il fuoco. Credete che sia venuto a mettere pace? No, sono venuto a portare la crisi. D'ora in poi la gente si dividerà 2 contro 3, 3 contro 2, padre contro figlio, figlio contro madre. Sono detti proprio fortissimi, aggressivi, che poi sono la conclusione di questa seconda parte del capitolo 12, perché prima si dicono queste frasi estremamente provocatorie, poi ci si rivolge alla folla, si dice: quando vedete una nube levarsi ad occidente, voi dite subito: questa porta la pioggia, e la pioggia viene. Dunque voi sapete riconoscere i segni del tempo atmosferico. Perché non sapete riconoscere i segni del tempo fatale, cruciale, che state vivendo? Cioè, perché non sapete leggere nel vostro tempo, nel tempo in cui vivete, i segni del tempo buono e del tempo cattivo? E poi con un'altra parabola si insiste proprio in maniera sempre più decisa. Quando uno va a fare una causa con un altro e sa di avere torto o ha paura di avere torto, cosa fa? Prima di arrivare al giudizio, tenta di mettersi d'accordo con il suo avversario, perché sa che altrimenti è più probabile che ci rimetta che non che ci guadagni. Fuori di parabola, voi state tutti andando verso il magistrato. Allora, lungo la strada. Prima d'arrivarci, mettiti d'accordo, regolati bene, mettiti dalla parte, togliti dalla parte del torto, cioè di nuovo un radicale, urgenziale appello alla conversione. Altrimenti ti garantisco che quando sarà stata emessa la sentenza, sarà esecutiva fino all'ultimo centesimo, perché le sentenze, diremmo noi oggi, civili, delle cause civili, soprattutto a quei tempi, consistevano soprattutto in penalità economiche, ma gravissime fino al punto di far diventare schiavi per motivi economici, cioè quando uno non aveva di che pagare diventava automaticamente a vita o a un certo periodo di tempo stabilito schiavo, cioè addetto ai lavori pesanti nella casa dei debitori. Da parte della prassi di diritto civile, chiameremo noi oggi, degli antichi. Dunque con la parabola del diritto civile, con la parabola delle previsioni atmosferiche, di nuovo si insiste sulla gravità della situazione presente, sulla gravità, l'urgenza, l'imperiosa urgenza e necessità della conversione da questa generazione perversa. Sentite, dunque, da questa panoramica, per quanto generale, no? Il tono caratteristico e speciale del Vangelo di Luca in questi capitoli del contenitore, del viaggio del contenitore centrale. Fatta questa presentazione così panoramica, vi serve un po' da una traccia, da guida per la lettura, che vi ripeto e vi raccomando di fare pezzo per pezzo, un po' per volta, questo lasso di tempo. Dedichiamoci un po' adesso a quello che avete visto in questi capitoli 9 e 10, o anche in quelli precedenti, se qualcosa c'è rimasto da parlarne un po', da chiarire, da sottolineare, da specificare, da riprendere. Avete percorso un po'?
Io quello che ho chiesto prima, no? Mi è rimasto questo. Gesù gli chiede: seguirò il Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa. E lui perché l'aggredisce così?
Radicalismo.
E va bene, ma cioè, che male faceva lui dire: io ti seguo, vabbè, sono disposto, aspetta, vado tipo a salutare mia madre, i miei fratelli e vi dico che vengo con te.
Uh-huh.
E che problema c'era? Gesù sembra che, vabbè, ho capito qual è il messaggio della radicalità, però lo aggredisce, sembra. Mi sembra contrastante questa cosa di dire, anche, ecco, rispetto ai tuoi genitori, rispetto magari ai miei.
Sì, su questo punto volevo fare una domanda, cioè poco sopra uno che mi dice che deve seguire il morto,
il padre,
e il padre, e dopo mi dice: no,
lascia che i morti seppelliscano i morti e vieni con me.
Vieni con me, quindi questo l'ha accettato, però avendomi fatto presente questa sua esigenza di seppellire il padre.
Non l'ha accettato,
no. Lascia, vieni con me, lascia il morto, lasci tu, vieni con me. A quell'altro non gli ha detto: vieni con me. Gli ha fatto l'esempio: nessuno che adesso è mi volge indietro. Quindi l'altro, che anche lui aveva piacere, aveva volontà di andare, però voleva salutare i genitori, voleva salutare, non gli dice di venire con sé, con lui.
Ma è la stessa cosa, non c'è la frase esplicita, ma è lo stesso discorso.
No, ma sottolineato l'importanza, perché i morti seguiscono i morti. Sono
tutti e tre detti sulla sequela, tutti e tre, il primo, il secondo e il terzo, anche se non c'è la parola esplicita, perché per regola di contesto, no? Un testo si legge alla luce del suo contesto, nel contesto la parola esplicita c'è, quindi si riferisce a tutti e tre, il denominatore comune di tutti e tre, non c'è alcun dubbio. Però finiamo di dire questo discorso, dopo te la ricordo. Il radicalismo qui consiste innanzitutto nella forma, si vede che hai detto giustamente che è aggressiva la forma. Perché è aggressiva? Perché l'evangelista Luca è caratterizzato da questa attenzione speciale al radicalismo dell'esigenza evangelica fin nella forma dei detti riferiti. Il contenuto a cui ci si riferisce qui è quello che di solito è, era soprattutto a quei tempi, lo è ancora anche oggi in parte, ma era soprattutto a quei tempi l'esigenza, l'assolutezza, la priorità, il comando, l'influenza enorme che esercitava sulla singola persona, il clan familiare di appartenenza, che non era solo il clan familiare nel senso di parentela, ma era anche la sicurezza sociale, la garanzia economica, era ciò che ti permetteva di sopravvivere. Da qui capite cosa ha fatto Gesù quando è uscito dal suo clan, dove aveva un lavoro e si è buttato allo sbaraglio a fare il predicatore itinerante. Nessuno lo sottolinea mai questo aspetto della prassi di Gesù, che mi risulti. Ha Gesù fatto una scelta. Solo Marco è solo questa frase che ci dà una pallida idea di che cosa deve aver fatto Gesù quando, da adulto, e quando ormai quindi era nel pieno delle sue capacità produttive, diremmo noi oggi, o responsabilità attive nel clan familiare, pianta il clan. Prima. Si mette in proprio. Ma non in proprio per fare un'altra vita, ma per fare il barbone, diremmo noi oggi, lo sradicato,
morto di fame,
uno che va allo sbaraglio, come si dice qui, il figlio dell'uomo non ha una pietra dove posare il capo. Significa questa frase, si riferisce a lui, alle scelte fatte da lui, alla sua uscita dal clan. Per che cosa? Per un imperativo di coscienza che lo ha afferrato. E allora dice ai discepoli: attenzione alle leggi del clan. Chi vuol seguire me, a me come legge, non il clan. Cioè, in altri termini, adesso tradotto nei nostri linguaggi moderni, chi vuol seguire Gesù non può più accettare altra norma che lui. E quando qualunque altra norma venga a conflitto con questa, lì casca l'asino. Pensate che razza di discorso significa. Questo significa dire in termini brutali, brutali, che non esiste una legge assoluta e che la professione di fede in Gesù autorizza, anzi impone l'obiezione di coscienza a qualunque norma di chiunque altro si metta in conflitto con le norme di Gesù. Sentite che radicalismo. Ora, gli esempi che qui si fanno del avere una tana, dell'andare a seppellire i morti, dell'andare a salutare, sono tre esempi significativi, tutti e tre si riferiscono a ciò che cos'era allora, a quel che era allora il clan. E la potenza del clan, che era il vero sostituto della odierna concezione di collettività. Marco, quel passo di Marco che dicevo prima, ti cercano, perché ti cercano? Dopo Marco precise, perché lo volevano riportare a casa, perché questo gli ha dato di volta il cervello.
Però non c'erano stati dei precedenti con i quali Gesù aveva fatto capire che lui aveva una strada diversa da quella normale, quando era andato al Tempio, no? e poi l'hanno cercato. Ma io devo occuparmi delle cose del padre mio, cioè...
Marco questo non lo conosce. È Luca che riferisce questo particolare. E non a caso. Non a caso. Proietta, cioè, già nell'infanzia, il Vangelo secondo Luca, quelle che saranno le caratteristiche di Gesù a lui. Addirittura le proietta nella nascita. Il crocifisso o colui che muore crocifisso nasce in una stalla, secondo Luca. Cosa impressionante, è caratteristico di Luca questa cosa qui. Eh? Nessun altro evangelista ha fatto di questi queste annotazioni, di queste meditazioni, di queste riflessioni sulla tradizione cristiana primitiva. Non a caso è stato Francesco di Assisi che ha colto questi particolari dal Vangelo di Luca, non è un caso neanche questo. Un uomo radicale, una persona che ha fatto trionfare nella sua vita il radicalismo evangelico, la persona che per esempio ha colto la provocazione tremenda della stalla, il famoso presepe, parola latina che significa stalla, non addobbo natalizio come è diventato adesso per noi. Stalla significa, e chi ha colto la provocazione della stalla, proprio la provocazione radicalistica di quel particolare, non a caso è Francesco di Assisi. Non sono cose che succedono per caso, e qui è Fiuto, questo è chi è in sintonia, che ha captato il messaggio, perché sulla stessa lunghezza d'onda.
Per dire che qua dice come vestendo il sacco e coprendosi di cenere. Ha lasciato tutti i suoi vestiti, per dire, si è vestito con il saio.
Francesco, che ha colto queste caratteristiche del radicalismo, anche nel vestito, sì, anche nel modo. Ma Francesco di Assisi non a caso ha colto il radicalismo dell'itineranza, un'altra caratteristica di Gesù, sottolineata da tutti i Vangeli, questa, quella dell'itineranza, cioè dell'aver abbandonato il clan e dell'essersi messo a fare il barbone, diremmo noi oggi. Francesco di Assisi ha fatto precisamente questo, come scelta iniziale, no? Della sua, la rottura con il clan.
Beh, anche lui ha fatto un po' il barbone.
Francesco. Sì, l'itineranza. Caratteristica del francescanesimo, nascente, l'itineranza, non il convento. Questo è proprio del benedettinismo, non del francescanesimo. Sono stati i suoi successori che gioco forza l'hanno dovuto prendere o l'hanno voluto prendere. Ma la caratteristica di Francesco è stata l'itineranza. E la mendicanza.
Lo sono accasati, se c'è una stupida in giro.
Ah, lo credo. Lo credo.
È più facile essere detto.
Quando sono diventati migliaia, non uno o 12 o 15 o 20, ma migliaia, a quel punto fare l'itineranza significava fare una rivoluzione, non era una roba da ridere.
Diventava una marcia.
Diventava una rivoluzione, una vera e propria rivoluzione culturale. Lì c'è stata una scelta di quelle gigantesche che ha fatto penare Fouquet, il successore di Francesco. Non a caso, perché si è trattato di fare una scelta che ha comportato poi possedere, e questo era agli antipodi della regola francescana. Possedere una dimora, possedere un convento.
San Benedetto.
No, San Benedetto è venuto molto prima di Francesco, ma lui l'aveva impostata così la sua spiritualità, sulla convivenza, sulla comunione, sulla vita di famiglia, no? Il padre di famiglia è l'abate, gli altri sono la sua famiglia, una convivenza come quella degli Atti degli Apostoli, divisione dei beni, tutti uguali, lavoro e preghiera, questa era la sua modella. Invece Francesco di Assisi è nato con ben altro modello, in ben altro contesto e con un altro modello, che è stato quello della rottura con il clan, dell'itineranza, della mendicanza, del radicalismo assoluto, perfino nel vestito. Questo è stato Francesco. che poi, dopo di lui...
Francesco era del 200.
Del 200.
Benedetto?
Benedetto è del VI secolo dopo Cristo, quindi 500, 500 e qualcosa. 7 secoli prima.
Non sapete, era un po' più grande.
Molto più grande, sì. Ecco, comunque sentite anche qui questa caratteristica di lui, si nota subito, subito la caratteristica del radicalismo della sequela di Gesù. Ripeto, se in Marco c'è già, due o tre frasi ci sono, Luca è quello che proprio ne ha fatto il ritornello, del radicalismo della sequela. E qui lo si vede così in maniera eclatante anche da questi detti sulla sequela di Gesù. Bisogna farci caso queste robe per capire che cosa significa queste robe. Se no, non si capisce tutta la carica di senso, che poi è una carica di senso.
Allora questa era anche più istruita di altri evangelisti.
Può anche essere che fosse una persona colta, perché dal linguaggio che usa, dal greco, bisogna conoscere un po' il greco per dirlo, si vede che usa una lingua elegante,
elegante, voluta, cioè
capace
discorso,
di...
Insomma.
Faccio di un discorso, hai capito, no? Da persona colta, sì. Diremmo noi oggi. Sì, che poi fosse medico, no. Non lo sappiamo di preciso, ma se...
Perlomeno qui c'è scritto.
No, nei testi no. È una tradizione successiva al Vangelo di Luca che lo configura come medico. Se fosse vera, confermerebbe che apparteneva, diciamo così, alla classe.
Quello era anche a grandi in quanto
anche questo, l'età non la sappiamo, però con tutta probabilità è un greco convertito e quindi un adulto.
Se prima ha fatto il dottore.
Un adulto. Tanto sì, però sul fatto che
tu anche a qualche classe...
No, ma sul fatto che facesse il dottore non lo sappiamo, perché è una tradizione dopo del Vangelo. Si addice abbastanza comunque all'immagine che viene fuori dalla lingua, dal Vangelo di Luca, così, un conto.
Io volevo fare una domanda.
Sì.
Qua dice, sempre nel capitolo 9, no? Al versetto 49,
sì.
Dice, maestro, abbiamo visto un tale che scacciava demoni nel tuo nome e gliel'abbiamo impedito perché non è con noi tra i tuoi seguaci. E Gesù gli risponde, non glielo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Ma non lo so, cosa vuol dire questo? Io ho cercato, cioè, tipo di intenderlo, che ne so, come le altre religioni che possono avere delle cose che coincidono con quella cristiana, non lo so, che perseguono anche loro, tutto sommato, magari in maniera diversa l'amore, la pace, no? Una vita ultraterrena, io poi l'ho vista così, magari in pace.
La vita ultraterrena
sì,
non la vedo qui. Quello che qui si vede chiaro è che uno dei discepoli ha forte il senso dell'etichetta, dell'appartenenza, del gruppo, no? Questo gruppo, un altro gruppo, questi non sono dei nostri, quindi non devono fare concorrenza a noi. Questo è il meccanismo della domanda che viene fatta qui, no? Maestro, abbiamo visto uno che sia quello che tu ci hai detto a noi di fare, il nome tuo e non è dei nostri, ma insomma, questo frega, questo bara, questo fa concorrenza, questo è il meccanismo della domanda. E Gesù non a caso smonta questo meccanismo, cioè rivela che questo meccanismo è perverso. Lo smonta dicendo, ma sta a sentire, cosa fa quello lì? Fa quello che fai te? Sì. Fa del bene? Sì. Come te? Allora, da che cosa si vede se è con noi o non è con noi? Dall'etichetta o da quel che fa? In altri termini, le etichette, le associazioni cristiane, che tra l'altro portano l'etichetta cristiana, ed anche oggi continuano a farsi concorrenza come fossero delle botteghe rivali. Hanno dimenticato la parola di Gesù, ma al di là dell'etichetta, cosa si fa in quella bottega lì? Si fanno le stesse cose? Si lavora per il regno di Dio?
Ecco l'unità dei cristiani puliti.
Quella...
Si ritorna quello
che
abbiamo
capito. Che messaggio?
Il piccolo campanilismo della chiesetta.
L'unità dei cristiani, se si vuole possiamo dilatarlo anche al di fuori, più largo, non so, tra le religioni, se si vuole lo si può dilatare tra tutte le forme di partitismo non anche, anche non religioso. Anche non religioso, la risposta di Gesù si applica a tutto campo in questa direzione, ed è importantissimo, perché significa dire: tu non giudicare le persone dall'etichetta, non da quel che si dice o dicono di essere, ma da quel che tra loro succede, da quel che avviene, da quel che si vede, da quel che fanno, dai loro frutti li riconoscerete, avrebbe detto sempre Gesù secondo un altro evangelista, cioè secondo Matteo.
Agostino, capisci che in questo così ti dice il capo deve essere il servo, va via tutti i clan. Non,
sì.
Non può esistere un clan quando il capo è servo, perché il clan esiste se c'è un capo.
No, può esistere lo stesso, può esistere lo stesso. No, no, può esistere lo stesso la, tanto l'idea di clan quanto l'associazione. Per quanto diciamo fraterna o con strutture circolari, chiusa su se stessa e che quindi concepisce un'altra associazione come rivale. Ecco, questo è ciò che purtroppo continua a succedere ed è successo per tantissimi secoli nella storia del cristianesimo. A tutti i livelli, da quello delle cosiddette divisioni tra le chiese a quello dei movimenti contemporanei, perché all'interno delle stesse chiese o del cattolicesimo, per esempio, i cosiddetti movimenti religiosi che sono tra loro spesso in polemica e in rivalità, o i personalismi che si formano attorno a certe persone o a certe altre. Queste sono queste robe qua, smontate radicalmente da Gesù, vuol dire chi non è contro del cristianesimo, è nel cristianesimo. Cioè chi non fa il contrario di ciò che Gesù ha insegnato, è con Gesù.
Ora, chi non è,
non è contro di voi, cioè chi non fa il contrario di quel che voi professate o dite di professare, quindi cercate di fare, non è contro di voi, è con voi, anche se è in un'altra associazione. Cosa proprio una frase di un'importanza enorme, come vedete, per il cosiddetto ecumenismo, no? Come si dice dopo il concilio, cioè questo atteggiamento di accoglienza della diversità nell'unità, o dell'unità nella diversità, della molteplicità nell'unità, non so come vogliamo dire, con questo criterio qui, cioè quello che fanno, quel che si fa, quel che succede, i frutti.
Allora questo riguarda un po' anche tutte le chiese, certo, le diverse confessioni.
Tutte le chiese, le confessioni, ma anche all'interno della stessa chiesa, della stessa confessione religiosa,
parlando
i movimenti, come dicevo prima, per esempio i movimenti di base, che adesso sono tantissimi nelle chiese di oggi, che tra loro...
Ci ritorniamo un pochino sopra.
Tra loro si fanno...
Io non so loro, ma io non ho capito niente. Tu sicuro?
No,
volevo dire anche perché qui c'è anche un tentativo poi di riavvicinarsi.
Serio, non un tentativo, c'è il criterio con cui non ci si dovrebbe non solo non ci si dovrebbe dividere, ma ancora di più ci si può riunire. Cioè...
Che di pochi giorni fa il discorso del rifiuto assoluto degli ebrei nei confronti del muro del pianto, che quelli loro non lo tocca nessuno, guai chi si avvicina, in risposta invece a un appello del Papa che insomma servisse questo monumento per riavvicinare anche perlomeno un po' le tre religioni.
Sì, questo più che il muro è la città di Gerusalemme.
No. Ho parlato del muro, ho parlato dei resti del
Cosmo. Loro parlano dei resti del Tempio, di Erode, per indicare carattere della, per cui la città santa è considerata da loro santa. Però la stessa cosa...
Santa però chiusa la porta a tutti, qui non ci viene nessuno, insomma.
No.
Davanti a questo muro non siamo disposti a parlare con nessuno, a concedere niente a nessuno.
Beh, questo perché altrettanto succede in tutte le altre confessioni religiose a Gerusalemme, compreso il cristianesimo. Quindi
non però loro sono anche quelli che
niente di,
sono un po' più vicini degli altri.
Vicini, loro sono i padroni di casa nel senso che hanno lo Stato, sono i padroni di casa nel senso che sono loro che hanno lo Stato in mano e quindi sono loro che fanno la legge. Però il problema non è tanto di Stato quanto la proposta del Papa sarebbe appunto di fare di Gerusalemme una città aperta, cioè lasciarla fuori dal problema dello Stato, la internazionalizzata e quindi farne una città santa, una città aperta in quanto città santa di tutte le tre grandi religioni, cosa che adesso come adesso con tutto quel che c'è.
Però questo ci vorrebbe una grandissima buona volontà, sì, da parte di tutti. Adesso loro si sono dichiarati subito non disponibili.
Sì, sì, allo stato delle cose è chiaro, è così.
Anziché Maluri da Gusta piagnata per loro, sono testimoni.
A parte che loro non vogliono che si chiami muro del pianto, ma non è che gli dia gusto, è che loro sono convinti di essere soprattutto alcuni di loro,
si perdono del muro,
sono convinti di essere i, come si dice, gli intestatari di quella terra, gli unici intestatari di quella terra in quanto terra promessa ai loro padri. C'è questo problema lì.
È una sorta storia di tutti i diritti accumulati non più padre, hanno cominciato a rompere proprio i ebrei.
Ma non meno degli altri, compreso quelli che stanno ammazzandosi con i cani a pochi chilometri da qui in nome della terra dei padri. Né più né meno.
Volevo dire questo, mi sembra di aver visto una contraddizione qui nel capitolo 9, no? Cioè, nell'investitura dei 12 degli apostoli, ci ha dato potere di scacciare i demoni, l'autorità su loro.
Sì.
Subito dopo esce fuori quel padre del fanciullo indemoniato, il quale dice che i suoi apostoli non sono riusciti a scacciare questo demonio.
Sì.
Quindi non ti sembra che la potenza di questo demonio è superiore all'autorità che Gesù ha dato ai suoi apostoli?
Ma dopo lo dice Gesù perché?
Ma forse era lui che non era disposto.
No, era disposto, perché è sempre lo stesso padre che ha chiesto, prima l'ha chiesto ai 12, agli apostoli.
Però si dice, no? Qui dopo perché? Si dice dunque, versetto.
È il 37, 39, 40.
Dunque, ho pregato i tuoi discepoli di cacciarlo, ma non hanno potuto, dice versetto 40, no? E Gesù risponde nel 41, o generazione incredula e perversa, fino a quando starò con voi e riuscirò a sopportarvi? Quindi, la reazione di Gesù indica che i discepoli non hanno potuto cacciarlo perché sono una generazione incredula e perversa. frase di Gesù qui è ambigua perché potrebbe riferirsi sia ai discepoli, il contesto immediato, no? Pregati i tuoi discepoli ma non hanno potuto, subito dopo, generazioni incredule e perverse. Potrebbe riferire ai discepoli come il contesto più immediato, si potrebbe riferire a chi chiede ai discepoli di cacciarlo, che quindi non l'hanno ottenuto, non perché i discepoli non abbiano il potere, ma perché chi lo deve ricevere non ha la fede.
Cioè non ha creduto nel potere dei discepoli.
La frase è ambigua volutamente in Luca, perché potrebbe riferirsi all'uno e all'altro nel modo come Luca fa parlare Gesù, no? Cioè nella sequenza delle frasi. Ma negli altri due evangelisti, specialmente in Marco, invece è chiarissima, la frase si riferisce ai discepoli in Marco. Ma adesso stiamo leggendo Luca, la sua maniera di parlare suggerisce che la causa non è il fatto che non ci sono, insomma, non è riuscito, non è nel fatto che Gesù non abbia dato il suo stesso potere ai suoi discepoli, ma nel fatto che è stato fatto una richiesta come quella del segno di Giona che vi accennavo, lo troverete poi, no? È stata fatta una richiesta malintenzionata o comunque non guidata dalla fede.
Non è tanta chiara, manca ma chi è questa
cosa? No, la frase è, se volete, ambigua nel senso che può riferirsi o a un destinatario o all'altro, ma la frase in sé, cioè qual è la causa del perché non ha funzionato, tra virgolette, non è ambigua nel dire qual è la causa del perché non ha funzionato. Questo non è ambigua. Si dice generazione incredula e perversa.
Morti che non hanno fatto niente. Ci hanno provato, però non gliel'hanno fatta, perché non ci sono riusciti.
Perché non avevano, non credevano, volevano un segno,
ma
un giorno,
qui non si, non si sottolinea.
No, perché non ci sono riusciti.
Loro non ci sono riusciti perché.
Però ci hanno provato.
Sì,
perché se fossero stati così incredoli, se ci avrebbe provato per niente.
Sì, nel Vangelo secondo Luca la frase non si capisce bene a chi sia diretta, però è chiaro invece il perché, risposta alla sua domanda, il perché non è avvenuto non sta nel fatto che Gesù non abbia dato un potere come il suo ai suoi amici, ma nella generazione incredula e perversa.
Allora non ci sono riusciti perché non avevano abbastanza fede.
No, se si riferisce ai discepoli sì, ma se si riferisce a chi chiede questa cosa, allora sono loro che non avevano fede, cioè che hanno fatto una richiesta che non era fatta con
allora non sbagliata a fare la richiesta.
Sì, cioè l'hanno fatta con animo, con animo, non disponibile ad essere effettivamente. Come si dice, liberati dal potere delle tenebre, perché l'esorcismo, al di là di come lo pensiamo noi oggi nei Vangeli, è presentato come una lotta contro il potere delle tenebre, specialmente in Luca, no? Quindi se uno non è convertito, liberato, non può chiedere di essere liberato. Ecco dove sta la profondità di quella frase, no? Infatti dice,
allora c'è tu.
Incredula e perversa. Di Gesù, che non è un caso, per dire cioè che è chiaro che non può chiedere di essere liberato chi invece è ancora alleato, chi non ha rotto i punti. Allora dice, voi siete una generazione incredula e perversa, per forza non ha funzionato, allora portatelo da me, che vuol dire io sono di un'altra pasta o di un'altra generazione e con me vedrete che funziona. Questo è il senso della frase di Luca, che di nuovo sottolinea che Gesù è questo corpo estraneo di un'altra generazione, di un'altra pasta, di un altro venuto a contrastare l'impero delle tenebre. Venuto ad essere l'anti-tempo, no? L'anti-biotico, l'anti estetico del mondo dominato dall'impero del tempo. Questa è una grande tematica fondamentale di Luca. Il Vangelo secondo Luca concepisce la vita del mondo, la storia umana, come in preda al potere delle tenebre, e Gesù come il corpo estraneo venuto dal regno di Dio a impiantare il regno di Dio e quindi a dare inizio alla redenzione del mondo. Questo è caratteristico di Luca.
Allora è più sensibile, insomma, tra tutti gli evangelisti, Lucio,
diciamo che lo ha sottolineato più di tutti questo aspetto,
perché forse l'ha capito meglio,
come anche per lo stesso motivo ha sottolineato più di tutti il radicalismo della sequela di Gesù, cioè l'essere di un altro mondo, di un'altra pasta, di un'altra razza, per lo stesso motivo, cioè per aver capito che qui ci sono due colori incompatibili l'uno con l'altro. Questo è il radicalismo, no? Quando si dice radicalismo si vuol dire
sempre
questa idea fondamentale dell'opera lucana, del Vangelo secondo Luca, che emerge, se si sta attenti, continuamente, questa cosa fondamentale.
In Luca soprattutto.
Senti, qui all'inizio del 9, quando lui gli dà, quando la missione dei 12, che dice non prendete nulla, quando gli dà le istruzioni, insomma, sì, per partire, non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né bisaccia, eccetera, quindi niente. Cioè, perché ce gli dice così? Cioè, un minimo di attrezzatura non poteva essere utile o prudente, cioè portarsela dietro? Oppure significa che il mandato di Gesù, cioè la chiamata da parte sua e la risposta alla chiamata da parte dei discepoli non richiedeva altra attrezzatura, cioè in quanto...
No, è il solito radicalismo. Sì. Il radicalismo della povertà come caratteristico del discepolo di Gesù. Come dire, insomma, te vai a combattere il regno di Satana, questa è la missione del discepolo, no? A contrastare l'impero delle tenebre. Te o vai con i caratteri dell'antibiotico, bene.
Ecco, appunto, allora perché
bastava... se no ti omologhi, ti adatti, quindi non fai più il tuo mestiere.
Quindi bastava il mandato, cioè il fatto che Gesù li mandasse e che loro accettassero, di per sé era sufficiente per non richiedere nessuna attrezzatura in più.
No, di più di questo. È il mettere in rilievo che i mandati da Gesù hanno come caratteristica la povertà assoluta. Quindi, la caratteristica del discepolo di Gesù è la povertà. Se è di Gesù ha questa caratteristica, se non ha questa non è di Gesù. Di nuovo il radicalismo, perché non a caso si dice non prendete niente. Si dice non prendete di più, non prendete di troppo, non esagerate. Niente più radicale di così, non prendete niente, né poi si specifica, siccome era l'attrezzatura dei missionari itineranti che esistevano anche nel fariseismo, né bastone, né bisaccia, né pane, né denaro, né due vestiti. Dite? Perché? Voi siete operai dell'azienda del buon Dio, allora un bravo capo azienda ci pensa lui al mantenimento dei suoi. Voi dove andate fatevi, vi daranno il necessario. Voi andate senza nessun tipo di appoggio. Voi andate allo sbaraglio. L'itineranza famosa di cui dicevamo prima, o l'abbandono di ogni sicurezza economica dell'uscita di Gesù dal clan, cioè il famoso carattere della povertà, è qui rimbalzato sui discepoli.
Poi qua nel capitolo 10 dice: restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede.
È questa frase qui, no? Che stavo citando adesso, che si trova lì ripetuta.
Allora praticamente
la provvidenza
su quelli, sì, va bene, però
a chi si riferisce? A tutti noi questa cosa qua? Perché in fondo se questi si fermano a mangiare e bere, vuol dire che qualcun altro, dice l'operaio è degno della sua mercede, vuol dire che l'operaio comunque ha lavorato.
Sì, vuol dire che sono stato...
No,
cioè, questo radicalismo noi come lo dobbiamo prendere?
L'operaio è degno della sua mercede è un proverbio già conosciuto ai tempi di Gesù, questo, in questo caso applicato parabolicamente ai mandati da Gesù in missione. Per dire, voi siete gli operai del buon Dio, sì o no? Allora Dio penserà a mantenervi. Perché? Perché l'operaio, come dice il proverbio, ha diritto a essere mantenuto dal suo lavoro. Voi fate il lavoro di Dio, Dio vi manterrà.
Quindi, ecco,
cioè, le frasi che incontrerete nel capitolo 11, che vi dicevo prima, no? Chi non crede si preoccupa.
Ecco, tu
voi credete, quindi non vi preoccupate di questo lato qua.
Se non credete.
Che scopre che non è solo la caratteristica degli inviati, ma di ogni credente, lo si vede bene nel capitolo 11, quando incontrerete quelle frasi. 12.
No, non è questione.
Quando incontrerete quelle frasi che vi ho fatto notare stasera.
Non è questione di avere.
Volevo sapere come dovevamo.
No, la frase si riferisce non al mestiere o non al mestiere, perché è un proverbio, quello è una parabola applicata in questo caso ai mandati in missione per dire loro, voi andate a fare un lavoro per Dio, quindi siete gli operai della sua azienda e quindi Dio vi manterrà. Voi non vi preoccupate di mantenervi voi. Voi non dovete pensarci perché ci pensa lui. Dunque, chi crede, in altri termini, chi crede non si preoccupa.
È tranquillo.
Non si preoccupa perché sa, guardate gli uccelli del cielo, guardate i gigli del campo. Notate bene, non significa tanto dire che allora, come poi alcuni eretici o alcuni fanatici nella storia del cristianesimo hanno inteso, dunque il cristiano per essere cristiano non lavora. Cioè, vive alla giornata, che poi vuol dire si fa mantenere da altri. Vedete come basta prendere una frase e tirarla fuori dal suo contesto per poi farla diventare la bandiera di una serie di storture gigantesche. Non vuol dire che i cristiani non lavorano, vuol dire che non vivono per lavorare.
Cosa vuole intendere quel non passate di casa in casa?
Quel che succedeva...
Non parla nella piazza?
No, quel che succedeva ad alcuni di questi missionari itineranti, che non vengono messi in guardia i discepoli di Gesù, da alcuni vizi di questi emissari dei movimenti religiosi contemporanei a Gesù, che esistevano altri movimenti al tempo di Gesù, non solo il suo, che avevano anche loro i loro emissari itineranti, così. Passare di casa in casa significa essere della gente che va in un villaggio a fare un determinato annuncio, poi viene ospitato in una casa, quel che è, il trattamento che vi fanno in quella casa non lo soddisfa, va in un'altra. Cioè si comporta da ricco, da padrone, da una persona che non si accontenta di quel che gli viene dato, perché si fa servire, in altri termini. Cioè, persone che vanno in un posto o in un villaggio per protagonismo personale, e si vede bene che fanno i protagonisti, perché il trattamento che gli viene dato da chi li ospita, se non li soddisfa, prendono giù e se ne vanno da un altro. Non li soddisfa quello, vanno da un altro ancora, ma allora questi cercano sistemazione, cercano... Cioè, questo è il segno...
Anche esigenti, però.
Ecco, questo è il segno che non sono della gente che ha dei grandi ideali da portare e non pensa soprattutto a come viene sistemato e a come viene trattato dove lo ospitano. Questo è un segno che rivela la inautenticità, la inaffidabilità di questi emissari. Questa non è gente che ha delle verità importanti da portare, questa è gente che si fa propaganda e che cerca successo, che va per protagonismo. Allora, siccome questo era riconosciuto come il segno di persone non affidabili, si dice ai discepoli di Gesù, voi non fate così. Uno vi ospita, perché appunto voi siete gli operai del buon Dio, bene, allora lui penserà a mantenere. Allora scapperà fuori sicuro chi è che vi ospita. Bene, Dio vi ha ospitato, quindi state lì, punto e basta.
E invece l'altra frase, quanto a coloro che non vi accolgono, eccetera, scuotete la polvere dai vostri piedi, che poi lo ripete dopo sotto nel 10 ancora più.
Sì.
Ecco, vuol dire che non è il caso di insistere? Cioè, vuol dire che una volta dato l'annuncio, chi segue, segue, cioè gli altri si arrangiano?
Anzi, vuol dire sottolineare di nuovo il carattere urgenziale, il carattere cruciale dell'annuncio evangelico. Chi è che lo ha ricevuto non è più come prima. Se lo rifiuta o se lo accetta, non è più come prima. Sia che lo accetti, sia che lo rifiuti. E se lo rifiuta, bisogna dirgli, cioè dichiarargli con un gesto, diremmo noi oggi, giuridico, ufficiale, pubblico, che si assume la responsabilità di avere rifiutato la salvezza. Come quando uno oggi è ricoverato in un ospedale, però chiede di uscire, allora la legge prevede che deve firmare la propria responsabilità di quell'uscita, cioè che è lui responsabile di qualunque cosa succeda. Perché? Perché appunto è uscito da una struttura di, ha voluto uscire da una struttura di sicurezza. Questo è naturalmente una parabola, un paragone per intenderci di quel che significa qui. Significa dire: i discepoli di Gesù sono coscienti di portare nel mondo l'annuncio della salvezza, cioè sono solo due vie, vi ho detto, solo due sono le possibilità. Allora, quella presente è la generazione perversa, quello del messaggio evangelico è la salvezza. Allora, chi rifiuta l'offerta di salvezza, voi vi rifiutano, quindi ve ne andate. Però prima di andarvene, vi dichiarate pubblicamente, con un gesto appunto giuridico, solenne, pubblico, voi avete rifiutato la salvezza. La responsabilità è la vostra.
E ne subite le conseguenze.
Ricordatevi che siete responsabili della vostra perdizione, significava dirvi.
Quindi dice, l'ebreo ortodosso di solito scopre la folla dei propri santi di quando rientrare il padre del territorio pagano.
Il gesto giuridico.
La propria terra che era santa. Loro che hanno rifiutato il Vangelo sono pari di fedeli.
Però non è.
Sì, l'usanza è presa da un'usanza contemporanea. Che distingue precisamente il mondo dei perduti dalla area dei salvati, cioè il popolo eletto dagli altri, no? Quel gesto sottolinea: qui siamo nella terra della salvezza e qui siamo nella perdizione. Allora Gesù assume un gesto che significava già quello, che tutti sapevano cosa significava, per dire: la stessa cosa fate voi quando annunciate il Vangelo e siete rifiutati. Voi fate il gesto che dichiara loro: avete rifiutato. Siete voi responsabili della vostra perdizione. Voi siete tra i perduti.
Ma non è Dio che sta a attendere il figlio che è perduto
Dio misericordioso, dov'è qui?
Ecco, io volevo appunto dire, qui non accenna per niente al fatto, per esempio, di insistere, cioè di riprovarci,
non
cioè di non arrendersi, di
perseverare. Ma non è questo che qui si vuol dire. Vedete, noi adesso siamo preoccupati di un'altra cosa, che l'Evangelista Luca, e solo lui, tra l'altro, documenterà come caratteristica dell'insegnamento di Gesù attraverso le parabole famose della misericordia, che ha solo Luca, tra l'altro, quindi lo stesso evangelista non può riferire due cose che sono in contrasto tra di loro. Siamo noi che siamo preoccupati di un aspetto e lo vediamo in contrasto con un altro. Perché? Perché dei due ne abbiamo perso uno. Dire che Dio è la persona che più ama, più aspetta, più è disponibile, più è longanime, più è generosa, va benissimo, ma questo non significa negare che la parola di Dio è una cosa di importanza capitale per chi la riceve, e che chi la rifiuta non è perché Dio non è più misericordioso, ma perché è tonto, oppure alleato con l'impero delle tenebre, oppure perverso, oppure... Questo, che è così, si condanna da solo. Dire che si condanna da solo non significa dire che Dio non è misericordioso. Cioè, una cosa è sottolineare la gratuità infinita dell'amore di Dio, una cosa è sottolineare la responsabilità cruciale delle scelte degli uomini. Queste non sono due cose contraddittorie, ma proprio per niente. Siamo noi che ad una, cioè alla misericordia di Dio, l'abbiamo unilateralizzata fino a farla diventare minchioneria. E quell'altra, che invece ci prende un pochino più per il petto, l'abbiamo messa da parte perché così si dice, così, insomma...
Più scomoda.
No? Si può adattare meglio. Siamo noi che abbiamo di queste deformazioni, eh? Sia ben chiaro.
Allora, chi si vergogna della mia parola, anche Dio si vergognerà di lui, e qui.
Significa la stessa cosa. Significa la stessa cosa, cioè chi si vergogna della mia parola significa che la rifiuta.
Quindi chi rifiuta rinuncia anche alla misericordia di Dio.
Non è che Dio non è misericordioso. No,